When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ebbene sì, è tornata dopo tanto tempo la rubrica con i preferiti del mese, che non è mancata per negligenza, ma perché negli ultimi mesi sono successe talmente tante cose, c'era talmente tanto da dire, che l'ho rimandata e rimandata e rimandata. Ma buone notizie, oggi ho tanti consigli da darvi, soprattutto letterari, da leggere, cose bellissime, ce n'è a bizzeffe, ma anche film e serie TV, e ne parliamo come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
E rieccoci qua con i preferiti del mese, un appuntamento che manca veramente da troppo e non vedevo l'ora di riportarvi, perché in questi mesi ho letto delle cose molto molto belle, ho letto molto di più rispetto a quello di cui vi parlerò, ho fatto una selezione di alcuni dei libri migliori che ho letto, però mi sembra che i consigli che vi darò saranno estremamente interessanti. Però vi ricordo sempre che ogni settimana, la domenica, esce la newsletter che è gratuita, c'è il link in descrizione e lì trovate 4 consigli fra libri che ho già letto magari anni fa e che vi consiglio, e anche i libri che sto leggendo. Quindi, se vi piacciono i miei consigli, se li trovate proficui, ricordatevi, intanto c'è un po' di fumo in questo studio, ma va bene così, ricordatevi che lì trovate veramente un sacco di roba, ogni settimana tanti consigli. Un ottimo modo per iscriversi alla newsletter, che è anche una bellissima maniera per restare aggiornato con gli eventi dal vivo, per trovare riflessioni interessanti, per anche consigli di video che guardo e mi piacciono. Quindi, insomma, è bella ricca, andate ad iscrivervi. Oltre a tutto questo, io voglio ringraziare il supporto della community in queste settimane in cui siamo andati un po' a rilento, perché abbiamo sospeso feed, abbiamo saltato qualche puntata, perché dovete sapere che abbiamo dei progetti molto segreti di cui ancora non possiamo dire alcunché, che hanno occupato pesantemente le nostre giornate, ma non vi pentirete del nostro lavoro quando sarà poi svelato, e quindi non vedo l'ora di svelarvi queste belle cose. Ultimo annuncio, poi partiamo subito con i primi consigli che saranno letterari. È una cosa molto importante questa: la settimana prossima noi faremo una pausa su Daily Cogito, perché dopo questo periodo così intenso dobbiamo fare una piccola pausa, prenderci una vacanza. Ritorneremo in trasmissione lunedì 16 maggio. C'è solo un'eccezione: mercoledì 11 maggio alle 12. Io non vi dico niente. Posso soltanto anticiparvi che è uno degli eventi più attesi e inaspettati, che sembra un paradosso, invece è molto molto corretto, degli ultimi 2 anni. Non dico altro. Segnatevi sull'agenda mercoledì 11 alle 12 e venite in live su Daily Cogito, perché sarete contenti di averlo fatto. E basta. E detto questo, diciamo che possiamo anche iniziare con i primi consigli. Partiamo con i libri di questa tornata, di questa puntata. Parto subito con il libro di un caro amico, L'avvocato dell'atomo, Luca Romano. Ha avuto la gentilezza di mandarmi il suo libro, In difesa dell'energia nucleare, Fazzi Editore. Questo, signore e signori, è un libro importante. È un libro importante perché parla di un argomento che mi sta molto a cuore, lo sapete. Non solo l'energia nucleare, o meglio, la passione per i dati, la passione per i fatti. Questo è un libro che devo ancora finire, lo sto leggendo, ma mi sta piacendo molto, perché si sente comunque l'approccio di Luca, che è stato anche qui ospite qualche mese fa in trasmissione e tornerà sicuramente molto presto in trasmissione. Questo è un libro importante perché attraverso i fatti, i dati, ben delineati, ben descritti, come sempre fa Luca nel suo lavoro di divulgatore, ti pone di fronte a delle cose che ti costringono a vedere sotto uno sguardo differente tanti elementi inerenti, in questo caso l'energia nucleare, che magari abbiamo dato per scontato. E io non vedo l'ora di poter discutere di nuovo con Luca di questi temi, perché sono così importanti. Ieri abbiamo avuto ospite Gilberto Corbellini, abbiamo discusso della pseudoscienza. Ecco, in Italia la pseudoscienza ha a che fare con il fatto che spesso, quando siamo di fronte a delle opportunità tecnologiche che magari ci potrebbero anche emancipare da quelle che sono le nostre dipendenze, di nuovo in questo caso energetiche, siamo sempre molto restii, perché l'età dell'oro, perché si stava meglio quando si stava peggio, perché il chilometro zero, perché tante cose che hanno a che fare più col pregiudizio che non con i fatti. Ecco, se volete un libro di fatti e dati, questo è il vostro libro giusto. In difesa dell'energia nucleare, l'avvocato dell'atomo. Peraltro il titolo è come la pagina Facebook di Luca. Lui fa un lavoro eccezionale e ve lo consiglio veramente. Trovate, come sempre, tutti i link dei libri consigliati sotto in descrizione. Bravo Luca, gran lavoro, e quando l'ho finito poi ti scrivo e ti dico cosa ne penso fino in fondo. Sempre parlando di nostalgia, di si stava meglio quando si stava peggio, c'è un libro di un'altra mia cara amica che ho letto proprio in questi giorni, e me l'ha mandato anche lei, ed è Yesterday di Lucrezia Ercoli, altra ospite che, insomma, anzi io spero di aver di nuovo molto presto l'occasione di chiacchierare con lei. Lucrezia Ercoli, che è una filosofa, è la direttrice di Pop Sofia, e ha scritto questo libro bellissimo, Filosofia della Nostalgia. Ora, se conoscete Pop Sofia, sapete che la nostalgia è un elemento così centrale. Perché? Perché la cultura pop, soprattutto in questi ultimi anni, sta sviluppandosi moltissimo intorno al concetto di nostalgia. La nostalgia dei tempi non vissuti, o la nostalgia dei tempi che abbiamo vissuto molto presto nella vita. E allora, a questo punto, la domanda è d'obbligo. Ma la nostalgia ci fa bene o ci fa male? La nostalgia che elemento è nella vita? Dobbiamo combatterla o dobbiamo effettivamente portarla dentro la nostra esistenza? E quindi questo libro cerca di porsi questa domanda in modo filosofico, e cerca, attraverso peraltro un indice, io voglio leggervi soltanto l'indice perché è molto molto interessante, I bei tempi andati, la prima parte, cerca di raccontare criticamente la favola dell'età dell'oro. Ne abbiamo parlato tante volte su Daily Cogito, quindi l'idea che si stava meglio quando si stava peggio, che arriviamo da un'origine che è molto più nobile rispetto al luogo a cui vogliamo andare. Ovviamente la filosofia, essendo quel sapere che simula la nottola di Minerva, la filosofia arriva sul far della sera, quindi la filosofia è necessariamente nostalgica, nostalgica di quello che è già avvenuto. Non può che recuperare ciò che sta nel passato, ciò che è appena avvenuto, ciò che è avvenuto molto molto tempo fa. E allora questo, anche la seconda parte, gli inguaribili, si parla di nostalgia come malattia, come contagio. In fin dei conti, guardiamo intorno a noi, i rimandi agli anni 80, agli anni 70, è pieno di nostalgia, un po' come se stessimo male nei nostri panni e volessimo tornare indietro. È un libro molto bello questo, poi Lucrezia ha uno stile veramente, veramente snello, veramente interessante, è un po' come sentire un suo TED, una sua conferenza, mi piace molto come scrive Lucrezia. Ve lo consiglio, se siete amanti della cultura pop e siete di quelle persone che si lasciano andare alla nostalgia, io per esempio vivo la nostalgia della Nintendo, ecco, questo è il libro giusto per dare una collocazione a questo aspetto della vita. Poi, signore e signori, un consiglio proprio di quelli che amo. Chi è il più grande surrealista del secondo Novecento? Alejandro Jodorowsky. E chi è il più grande illustratore del Novecento? Ah, qua lo so che qualcuno mi ammazzerà, però è Moebius. Ecco, se tu metti insieme questi due, hai questo. L'Incal. Ragazzi, che cos'è l'Incal? Beh, l'Incal è letteralmente la storia surrealista a fumetti più importante del nostro tempo. Questa è una riedizione bellissima di Mondadori, che mette insieme quelli che io ho letto molto tempo fa come albi separati, peraltro non l'ho mai letta integralmente. E questa è un'edizione incredibile, che mette insieme l'immaginario devastante, veramente devastante, di Jodorowsky, autore del libro La via dei tarocchi, che è un libro straordinario per comprendere che cos'è l'esoterismo, però senza quella fuffa che ti confonde, ma con un atteggiamento letteralmente curioso, di ricerca spirituale. Jodorowsky è uno dei pochi autori che hanno fatto della ricerca spirituale autentica il loro marchio di fabbrica. Io adoro Jodorowsky. Lo leggo come se fosse letteratura, ovviamente, non prendo le cose per vere. Poi, se uno prende per vere le cose che dice Jodorowsky, ha dei problemi che non hanno a che fare con Jodorowsky, evidentemente. Era l'alternativa o Jodorowsky o Vanna Marchi, meglio Jodorowsky in quel caso lì. Però se tu lo prendi come veramente un modo per estendere l'immaginazione, per allenare l'immaginazione, beh, questo diventa veramente un esercizio straordinario. È una storia, beh, come faccio a raccontarvi la storia dell'Incal? È impossibile. Posso soltanto consigliarvi di leggerlo e guardarlo come un gioiello artistico, oltre che narrativo, perché i disegni di Moebius sono qualcosa di straordinario. Oltre alla padronanza della tavola, che veramente ti dà l'idea di un controllo incredibile, intorno a immagini che spesso sono non rappresentabili. Cioè, Möbius ti dà questa idea di poter rappresentare l'irrappresentabile, che è evidentemente qualcosa che non si può fare, eppure lui ti dà questa sensazione. Quindi Linkal è un'esperienza che ogni amante dell'arte, della non arte, dovrebbe fare, ma anche un amante della letteratura. Se per esempio amate Jodorowsky e anche il suo cinema, beh, allora Linkal è l'opera giusta per voi. Meravigliosa e adorabile. Dopodiché, noi abbiamo avuto in questi giorni un ospite qui in trasmissione, che è Gilberto Corbellini. Com'è che ho conosciuto Gilberto? L'ho conosciuto col libro che ha scritto insieme ad Alberto Mingardi, evidentemente, che è un libro molto bello, parlava del lockdown. Se volete, trovate la trasmissione fatta con lui. C'era Mingardi qui in studio e c'era Corbellini in trasmissione in streaming con noi. Beh, io ho conosciuto però Corbellini con un libro che è pazzesco, e che è La razionalità negata. Questo libro è importantissimo. Avendo letto altri libri di Gilberto, posso dire che anche gli altri sono molto importanti. Quello sulla pseudoscienza, Gli scienziati non sono pericolosi, libro importantissimo per il periodo pandemico. Però questo, ragazzi, è incredibile. La razionalità negata racconta la storia dell'antipsichiatria in Italia, e ponendo l'attenzione su quella che era la legge Basaglia, quella che ha chiuso, diciamo così, le case di igiene mentale, mostra il lato ideologico che ha creato dei danni a livello del tessuto sociale, portando avanti una bandiera prima dei fatti scientifici. Ne abbiamo discusso in trasmissione quando, appunto, abbiamo detto c'è questa adolescenza mentale che in Italia permane oltre la capacità critica di valutare i fatti e i dati. E credo che l'episodio della legge Basaglia, che poi ha portato gli strascichi anche molto crudi, sia un esempio perfetto. Qui trovate la voce di Gilberto in dialogo con Giovanni Gervis, che è un altro epistemologo che si è occupato di questa di questo argomento. E la cosa interessante è che è un dialogo fra due persone che arrivano da sensibilità politiche diverse. Corbellini, un liberale, e poi Jarvis, che invece arriva dal lato marxista del sapere scientifico, dell'epistemologia. E quindi è molto interessante, soprattutto perché, al netto della capacità di persuadere di alcune idee, questo è veramente un libro che dà strumenti, e quindi è veramente un libro fantastico. Ve lo consiglio. Dopodiché c'è un libro un po' strano, che è un libro della stessa collana di Feltrinelli, Urrà, che è la collana che ha visto anche l'emergere di Seneca tra gli zombie. Ora, sapendo che l'editoria funziona con meccanismi di trial and error, dovete sapere che questo è un libro che è uscito un mese prima di Seneca tra gli zombie, però nonostante tutte quante le... nonostante tutti i presupposti, è un libro che vi consiglio veramente di leggere. È un libro di Alessandro De Concini. Come sapete, Alessandro, insomma, è ormai un amico di Daily Cogito, è qui in trasmissione molto spesso, e Vince chi impara è un ottimo surrogato di tutte le cose che Alessandro discute sempre nei suoi video. Dico surrogato perché poi, se uno vuole veramente entrare in questo aspetto, deve prendere i corsi di Alessandro, che sono l'approfondimento dell'approfondimento nell'approfondimento del metodo di studio. Però questo è un libro importantissimo per introdursi a un concetto che anche su Daily Cogito abbiamo discusso tante volte. Cosa vuol dire imparare ad imparare? Cioè, quali sono gli strumenti di cui possiamo fornirci per iniziare a sviluppare quella capacità di apprendere, allenando anche la curiosità, ma non solo, la capacità di memorizzare, di rielaborare e di restituire l'espressione, quindi anche, insomma, tutto quello che ha a che fare con l'argomentazione. Questo è un bellissimo libro che ti permette, mettendo proprio schematicamente giù, se voi prendete l'indice di questo libro, prendete paura, ok? L'indice sembra già di per sé un libro, l'indice sembra già di per sé una mappa mentale, è ricchissimo, ok? E trovate, per esempio, non so, il ragionamento sulla RAM mentale, quindi la RAM mentale, quando basta, quando non basta, che è una cosa che abbiamo discusso anche su Daily Cogito, dove troviamo il carburante per il motore dell'apprendimento. E che uno sia uno studente o che uno sia un professionista che vuole migliorare la sua professionalità, questo è il libro giusto. Ovviamente Seneca tra gli zombie è un po' più importante, però comunque questo è un libro molto molto efficace per capire bene dove attingere e quali sono gli strumenti per migliorare la propria capacità di apprendimento. Quindi, prova Alessandro, non me lo aspettavo, perché dalle nostre chiacchierate sono sempre emerse cose problematiche su di te, però questo è un libro che vi consiglio. Mi ha proprio sorpreso, cazzo. È incredibile, Fede, incredibile. Però, insomma, va bene così. Dopodiché c'è un altro libro che è stato una sorpresa in negativo. Allora, io negli ultimi mesi ho amato molto la fantascienza cinese. Cioè, il libro Il problema dei tre corpi, di cui presto parlerò, ma voglio farci un approfondimento serio, che mi ha fatto proprio subodorare il fatto che in Cina, nella cultura cinese, la fantascienza sta avendo una rinascita, che è molto molto interessante. E quindi sono andato a Milano per fare lo spettacolo e alla Feltrinelli mi trovo di fronte a Hao Jingfang, che ho scoperto essere un'autrice. Nel vlog ho detto che è un autore, però io i nomi cinesi li conosco poco. Ed è Pechino Pieghevole. Pechino Pieghevole è una serie di racconti che sono il cosiddetto del cosiddetto ultra irrealismo. Che cos'è l'ultra irrealismo? È l'ultima frontiera della fantascienza. È prendere quello che possiamo chiamare un thriller psicologico molto molto ancorato alla realtà per i comportamenti, gli atteggiamenti delle persone, dei personaggi, e metterlo in un contesto completamente fuori di testa. Pechino Pieghevole è letteralmente quello che dice di essere. C'è la città di Pechino in un ambito post-apocalittico, comunque post-disastro climatico, in cui c'è una suddivisione in caste molto molto forte, c'è un personaggio che vive, diciamo così, vivacchia di lavoretti, via dicendo, e la città si ripiega su se stessa. Ovviamente ripiegandosi dispiega le sue disparità, le disuguaglianze. Le premesse erano fantastiche. Però devo dire che se il primo racconto, Pechino Pieghevole, è carino, è un racconto carino con alcuni aspetti interessanti, gli altri racconti io li ho trovati molto molto deboli. Devo anche dire, ora io non posso leggere in cinese, però questa edizione ha un italiano che in alcuni momenti mi ha proprio fatto, come si dice, triggerare, che non so come si dice in cinese. Quindi, ecco, peccato, ci sono tante belle idee. Ci sono tante idee che mi ricordano a un certo punto di vista Ted Chiang, okay, sapete, insomma, Rival, Limitless e via dicendo, che però non vengono portate avanti come Ted Chiang. Quindi mi sembra un libro un po' a metà. Ho la sensazione che sia una raccolta di racconti un po' raffazzonata, anche se ha vinto il premio Hugo, a quanto pare, però io sono rimasto abbastanza così, con l'amaro in bocca.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Provatelo se siete appassionati di fantascienza, però ecco, se volete iniziare dalla fantascienza cinese vi consiglio con maggior sicurezza un libro come Il problema dei tre corpi. Dopodiché l'ultimo libro, come ho detto erano tanti, anche questo mi ha sorpreso, l'ho preso praticamente per caso. Io amo molto Christopher Hitchens, è un autore che ho sempre amato, ho letto praticamente tutto quello che è tradotto in italiano e anche qualcosina in inglese. È stato una grande mente divulgativa e non solo, grande amico di Richard Dawkins, razionalista duro e puro, proveniente da un pensiero marxista e poi un po' pentito, però non è quello il punto. Il punto è che ha sempre avuto una efficacia comunicativa straordinaria. E io avevo sempre un po' snobbato perché non ho mai amato le autobiografie e le sue memorie. Poi in viaggio la settimana scorsa, mentre ero a Torino e Milano, faccio un giro sul Kindle, mi viene consigliato questo. In offerta. Ho detto, ok, facciamolo. E ragazzi, mannaggia me che l'ho rimandato per così tanto. Questo è un bellissimo libro sulla morte. Per chi conosce un po' la vicenda di Hitchens, sa che lui ha avuto un decorso della malattia molto pesante, molto brutto. Lui ha avuto proprio una brutta malattia che l'ha portato a consumarsi piano piano. E questo libro è stato scritto durante quel consumo. E questo credo sia ciò che si sente in questo libro. Sono delle memorie vere. Cioè, le memorie sono vere, sono sempre vere le memorie, ma quando vengono raccontate sono vere quando la persona si sente che non ha più nulla da perdere, più nulla su cui fare strategie. Quelle sono delle vere memorie e qui si sente la voce onesta, racconta della storia di sua madre, racconta della sua vicenda politica, veramente interessante e mi ha sorpreso. E devo dire che in realtà sto un po' rivalutando le biografie e le autobiografie, perché negli ultimi anni ne ho lette tante e devo dire che mi stanno piacendo di più. Questa è sicuramente nella top 3 delle biografie che ho mai letto e ve la consiglio. Se poi amate, insomma, razionalisti duri e puri come Richard Dawkins, come questi personaggi, beh, qui troverete anche un sacco di quell'umorismo cinico, però anche empatico, di cui spesso c'è il bisogno. Ecco, Hitchens è proprio l'esempio di come si possa essere atei, razionalisti e materialisti senza mancare di empatia, senza mancare di comprensione dell'altro. Per essere etici e morali mica serve Dio, basta avere un cervello. E Hitchens lo dimostra perfettamente. Questi sono i libri che vi consiglio. Ora, veniamo ai film. Ora, di film negli ultimi 6 mesi ne ho visti veramente tanti. Però ce ne sono alcuni su cui mi piacerebbe fare un paio di ragionamenti. Allora, uno, ci abbiamo già ragionato e vi consiglio di recuperare la chiacchierata fatta con Fede e Gabriella Croix su The Northman. In realtà abbiamo ragionato su tutta la trilogia di Eggers, quindi The Lighthouse, The Witch, The Northman. E The Northman, siamo andati a vederlo al cinema, c'era dell'aspettativa. Quello che posso dire è che è una storia estremamente affascinante, con una fotografia veramente eccezionale. Ci sono 2 o 3 scene che visivamente sono qualcosa di incredibile. Poi in realtà, a distanza di circa 1 mese dall'uscita, un po' meno di 1 mese in realtà, circa 3 settimane dall'uscita, devo dire che sono rimasto dell'opinione di quando sono stato al cinema, per quanto ci abbia ripensato, anche perché ho avuto degli utenti che sono venuti a dirmi ma dici così soltanto perché sei stupido e non capisci il cinema. Così mi sono fermato e ho detto, aspetta un attimo, ma magari queste persone hanno ragione. No, cioè nel senso non hanno ragione, magari può essere piaciuto molto a loro il film, tante critiche mi hanno detto ma perché è un film più difficile, è un film più difficile, quindi hai bisogno di fare uno sforzo in più per apprezzarlo. Piano però, cioè se pago un biglietto per andare al cinema non è che devo per forza stracciarmi le vesti e tagliarmi i capelli e fare una tortura per capire un film. Il film l'ho capito, però mi sembra che sia un po' meno efficace degli altri, soprattutto sull'uso dell'atmosfera, dell'ambientazione, che aveva un potenziale enorme, ma in realtà viene meglio usata negli altri film, secondo la mia visione. Poi è un bel film, mi è piaciuto, questa epica norrena è sempre molto affascinante, quindi se vi capita guardatelo, merita comunque di essere visto. Però The Lighthouse e The Witch, secondo me, sono su un altro livello. Un altro film che ho visto proprio in questi giorni e che io vi consiglio perché so che è poco conosciuto è secondo me il film di David Lynch ed è The Elephant Man. L'ho rivisto perché volevo che lo vedesse Ari, che non l'aveva mai visto, e io non lo vedevo da anni. E ragazzi, a distanza di anni, quello è un film che è veramente incredibile, perché ci sono alcuni temi, ma soprattutto il tema della mostruosità, che non è trattato da nessun altro in quel modo lì. Non solo perché nel film ci sono tutti gli elementi di Lynch. C'è il tema del mostro, c'è il tema dell'atmosfera. Voglio dire, all'inizio è proprio un horror, cioè un horror fino alla meno della metà del film, poco prima della metà, è un horror in cui si parla della violenza, ci sono queste atmosfere cupe, ci sono gli incubi, c'è la scena iniziale in cui la mamma di questo protagonista, insomma, viene calpestata dall'elefante, che poi tu capisci che in realtà quella è una leggenda, perché quella che ha lui è una malattia particolare, c'è questo, e poi c'è tutto l'aspetto di Lynch, che si vede meno in altri film, che è proprio l'empatia di David Lynch. Cioè ragazzi, è un film di una tenerezza, di una dolcezza, The Elephant Man, nel concetto di cura, quindi cosa vuol dire prendersi cura di qualcuno, come si fa a lavorare affinché qualcosa che contraddice così tanto il concetto di normalità venga accettato senza poi mai venire veramente accettato. E poi vabbè, il finale, che è uno dei più grandi finali del cinema, che non sto a spoilerare, però è veramente uno di quei finali nella storia del cinema che rimangono. E mi rendo conto che è un film conosciuto da pochi, perché ho fatto alcune domande a vari utenti e ho scoperto che sono pochissime le persone, almeno che seguono me, e che hanno visto The Elephant Man. Quindi guardatelo, perché è veramente un capolavoro totale, è uno di quei film che ti rende una persona migliore quando lo vedi. E c'è anche quel fine umorismo, quella fine cinica ironia, e forse in Lynch, in quel film, si vede meglio che in qualsiasi altro. Ovviamente è il connubio fra i film più grevi di Lynch. Ci sono alcune cose che si vedono in Eraserhead, alcune cose che si vedono in Strade Perdute, la costruzione della tensione in alcune scene, incredibile, però poi si vedono anche le cose più tenere di Lynch, come in A Straight Story, che è quel film, insomma, che non ti aspetti neanche che sia di David Lynch, e lo trovo un'opera veramente incredibile. Guardatevelo perché è straordinario. Io l'ho trovato su Apple TV, c'è anche su Prime a noleggio, merita veramente tanto. Concludo la carrellata di film con una merda incredibile, lo voglio dire, perché quando ho fatto delle story commentandolo c'è gente che mi ha detto ma dovresti argomentare, eccomi qua ad argomentare, Spider-Man No Way Home. Ora, di solito io non faccio le recensioni, cioè nel senso, quando parlo di un film Marvel è perché c'ho qualcosa da dire di un personaggio, di un aspetto, stavolta vorrei dirlo perché io l'ho visto a casa Spider-Man, perché insomma sì, c'era una serata in cui dici ok, lo noleggi, lo guardi, e poi ho semplicemente fatto 2 storie in cui ho detto ma che cazzo di film è? Cioè ho fatto delle storie dicendo ma che cazzo di film è? Mannaggia me che ho deciso di vederlo. E allora è arrivata gente, ma argomenta, ma come si fa, ma come si fa, ma come non si fa? Cioè io Allora, la prima argomentazione che mi viene da dire è: non capisco come le persone abbiano potuto appassionarsi a questo film in cui non c'è una sceneggiatura, non c'è nulla, è soltanto la catastarsi di personaggi che spesso vengono anche decontestualizzati. Cioè, il personaggio di Goblin in questo film, Green Goblin, è un personaggio totalmente diverso rispetto al Green Goblin dei film originali, che io ho visto anni e anni fa, ma il personaggio è totalmente diverso. Quindi i cattivi, ma anche gli Spider-Man, sono completamente decontestualizzati, sono fuori dal personaggio, le battute. E poi il ritmo di sceneggiatura. Cioè, ragazzi, è un disastro questo film, da ogni punto di vista. È un disastro anche negli effetti visivi. Almeno ti aspetti di vedere effetti visivi che dici, ah, ok, e invece sembrano film del 2003-2004. Quindi io... la mia speranza è che la Marvel, dopo questi film, adesso è uscito anche quello di Doctor Strange, quindi non sarà così, però la mia grande speranza è che decidano di prendersi una pausa, perché c'è un po' di carenza di idee, c'è un po' di rimescolamento continuo di idee. Questo non avverrà, perché questi sono film che fanno ancora disastro al botteghino, però la mia speranza è quella, che ci sia un momento di autocoscienza di questi autori che dicano, sai cosa? Prendiamoci una vacanza. Perché mi pare che ormai sia sempre il solito brodo. Al netto di tutto questo, io veramente non riesco a trovare nessun tipo di qualità a questo film. Non c'è niente di memorabile. Infatti faccio anche fatica a ricordarmi parti della trama. Basta, cosa volete che vi dica? L'unica cosa che ti ricordi sono le battutine dei cattivi e poi questa cosa che i cattivi tornano e non si sa perché lo Spider-Man di questo universo deve decidere di salvarli per forza, contraddicendo il sapiente, il professorone Dr. Strange. Guarda, forse è meglio non sfanculare il continuum spazio-temporale. Invece no, lui lo fa perché il professorone è meglio non seguirlo. È un filmaccio da ogni punto di vista, senza una trama, quindi veramente chiedo a voi come avete fatto ad apprezzarlo. Poi magari uno mi dice, ma io adoro tutte le cose di Spider-Man. Va bene, però è un problema tuo, cioè nel senso, risolvitelo e non venire a dire a me che questo film avrebbe dovuto piacermi o mi sarebbe dovuto piacere. Ultimissima cosa, serie TV. Ve l'ho detto, era lunga questa qua, quindi va così. Serie TV. Allora, intanto ho ricominciato a Better Call Saul. Le prime tre puntate sono fenomenali, bellissime, le ho proprio adorate. Soprattutto la terza puntata, non facendo nessuno spoiler, però è veramente tanta. Anzi, sono già alla quarta. La terza puntata è veramente una cosa incredibile. Devo dire che ormai è chiaro che Better Call Saul sia superiore rispetto alla serie da cui è tratta, Breaking Bad, da ogni punto di vista. La regia è più matura, i personaggi sono più approfonditi. L'unica cosa, come discutevamo qualche settimana fa anche con qualche amico, è che magari su alcuni aspetti tirano il brodo un po' troppo lungo. E forse questa è un'obiezione che ci può stare. Però io credo che sia talmente bella che si può anche scusare un po' di sbrodolamento. Ci sta, non mi infastidisce perché è talmente bella, talmente ben scritta che lo accetto. Ovviamente sto aspettando con trepidazione la tragedia che sarà il finale di questa serie, perché io mi aspetto una tragedia devastante. Non so voi cosa vi aspettate, ma io credo che questa serie finirà veramente malissimo, sapendo poi insomma qual è la storia di Saul Goodman, anzi Jimmy McGill. Il fatto che in Breaking Bad tu non trovi praticamente nessun richiamo a Kim Wexler mi fa capire che in realtà lui ha deciso di non pensarci più a quell'aspetto lì. Sono curioso di vedere come riusciranno ad incastrare il finale di questa per farlo diventare coerente con il personaggio che poi vediamo in Breaking Bad, che se ci pensate, da molti punti di vista, è molto diverso rispetto al Jimmy McGill che vediamo ancora adesso nella serie. È ancora nella fase di trasformazione. Quale sia l'evento che lo trasforma del tutto... lo vedremo soltanto con la serie. Molto bella, peraltro qualche anno fa ho fatto anche un podcast su Better Call Saul, se volete, Le Seconde Occasioni, si intitola il podcast, quindi andate a recuperarvelo. Un'altra serie fantastica che vi consiglio è su Apple TV ed è Severance. Allora, premettiamo che su Severance voglio farci una puntata a parte, perché è quello che avrebbe dovuto fare Black Mirror. Se fosse rimasto Black Mirror. Che cos'è Severance? È una serie che racconta una storia che io inizialmente pensavo fosse una black comedy, in realtà non è vero, è proprio pesante, cioè molto black, ma è poco comedy, mettiamola così. È una serie che racconta la storia di questa multinazionale che ad alcuni dipendenti, non si capisce bene sulla base di quale criterio, fornisce la possibilità di avere un'operazione chiamata Severance, che in italiano viene titolata scissione, però è sbagliato e sarebbe più spaccatura, perché proprio to sever significa, cioè sever significa tagliare tipo con l'accetta, non tagliare, non separare, non scindere, è proprio qualcosa che spacca. In effetti è la violenza di questa operazione che poi ha la conseguenza nella storia. Quindi questa spaccatura, che è fondamentalmente un microchip inserito nel cervello, che permette a chi compie l'operazione di separare, spaccare la vita privata dalla vita lavorativa. Quindi il me stesso ai Cogito Studios vivrebbe una continuità e solo dei Cogito Studios. Uscendo dalla porta, una cosa mi piacerebbe molto, dimenticherei completamente ogni cosa avvenuta qui dentro e entrerei in una continuità completamente diversa, come se io fossi due persone diverse. Questo avviene in questa multinazionale e ciò evidentemente ha delle conseguenze terribili. I temi che sono dentro questa storia sono incredibili, c'è ovviamente la psicologia, cosa vuol dire convivere con se stessi, qual è la relazione con i ricordi, che cosa la sofferenza comporta nell'ambito della maturazione intellettuale. Sono dei temi delicatissimi, trattati molto bene in alcuni casi, molto male in altri. È una serie che ha dei difetti soprattutto nell'ambito del ritmo di alcune puntate. E poi il sospetto che possa esserci anche del supercazzolismo è ancora lì. Anche perché poi la prima stagione, non faccio nessuno spoiler, però si chiude con un cliffhanger che manda la seconda stagione, che ti sembra di rimanere a metà della storia. Che ci può stare, avendo il progetto di andare avanti, però spero che questo cliffhanger non sia veramente legato al fatto che non sanno dove cazzo andare a parare. Sarebbe un peccato, vedremo, però ve la consiglio. Peraltro io vi consiglio veramente di dare una possibilità ad Apple TV, perché è una piattaforma che ha poche cose, ma bellissime. Qualche mese fa ho parlato della serie In difesa di Jacob, che è una serie bellissima. Ce ne sono tante di proprio belle, molto meno numericamente rispetto a Netflix, Amazon Prime, però hanno una lavorazione veramente veramente importante. Quindi dategli un'opportunità. Ultima cosa che vi consiglio è un'altra serie, la trovate su Disney Plus e forse c'è ancora su Netflix, ed è The Americans. È una serie che ho già visto anni fa e stiamo rivedendo io e Ari, perché è una serie che ci è piaciuta molto e mi sta piacendo ancora di più, anche perché quella volta l'abbiamo vista molto lentamente, stavolta la stiamo vedendo un po' più continuativamente. Ed è la storia negli anni, a fine anni 70, inizio anni 80, di questa famiglia americana, statunitense, che in realtà non è una famiglia americana, sono delle spie sovietiche i cui figli sono nati negli Stati Uniti, che sono infiltrati, ovviamente loro di lavoro fanno i travel agent, quindi agenti di viaggio, ed è una bellissima serie che racconta, è una spy story che è veramente carnale, cioè nel senso è veramente come ti immagini che siano andate le cose durante la Guerra Fredda. La Guerra Fredda fu una guerra ad alcuni strati, per esempio il strato dello lo strato dello spionaggio, di questi aspetti qua del contrabbando di segreti industriali. Fu veramente una guerra in cui morirono tante persone e in modi anche molto molto pesanti. Fu una guerra internazionale perché coinvolgeva il Sudafrica, la Gran Bretagna, la Russia, gli Stati Uniti, il Brasile. Insomma, veramente è una guerra da ogni punto di vista. Noi la percepiamo come invece una tregua, ma non fu così. Ecco, The Americans è una serie molto molto ben fatta in questo ambito, i personaggi sono molto belli, molto approfonditi, e se vi piacciono le storie di spionaggio, però non amate quei film alla James Bond in cui la spia è un supereroe, questa è la storia giusta, ve la consiglio. Anche qui io so che non tanti la conoscono, forse l'avete sentita nominare, ma poi so che non sono tanti a guardarla. Beh, guardatela perché è veramente veramente molto bella. Peraltro l'empatia che si sviluppa nei confronti di questa famiglia, che è una cosa con cui io devo fare i conti, perché cazzo, sono russi, sono comunisti, ragazzi, stiamo scherzando. Empatia cosa? No, ovviamente sto scherzando, però il punto è che è veramente molto umana come serie, ti fa capire le difficoltà quotidiane di un certo tipo di scelta, ed è una serie ricca, ricca di spunti molto interessanti. Ve la consiglio con tutto il cuore. Non vi consiglio videogiochi, perché l'unico gioco a cui ho giocato negli ultimi mesi è Elden Ring, che è finito malissimo nella prima run, e adesso ho cominciato una seconda run, ma in realtà non è che ci stia dedicando particolare tempo, perché non ce l'ho il tempo. Spero quest'estate di recuperare e riuscire a giocarlo, anche se mi spaventano sempre le 150 ore necessarie a finirlo, ma magari d'estate riuscirò a farlo, a meno che Ari non decida di decapitarmi per questa scelta. E per tutto il resto direi che ci siamo. Ah sì, l'altro gioco a cui sto giocando è Switch Sports, ma di questo parleremo col mio psichiatra, è molto molto divertente, e direi che possiamo concludere questa puntata qui. E se avete voglia, trovate i link per tutti i libri in descrizione e quindi insomma dateci un'occhiata. Se avete ascoltato in differita, condividete la puntata, mi raccomando. E noi ci rivediamo con le prossime puntate, di nuovo ricordandovi che settimana prossima facciamo pausa, torniamo mercoledì 16 anche con feed a parte, mercoledì 11 con un appuntamento imperdibile alle 12. E detto questo, buona lettura, buona visione e non è tutto noia, ciò che pensa.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.